Benvenuti in questo nuovo episodio di Comunicazione Politica, capire le strategie del consenso, il podcast italiano sulla comunicazione in campagna elettorale e istituzionale. Oggi è una puntata diversa dal solito perché nella prima parte non sarò solo, ma parlerò con Paola Merulla, socia di Elena Salvi, di Pepe Research, istituto di sondaggi, che ci leggerà dei dati veramente shock sulle amministrative e le europee, sulle elezioni di giugno, dei quali tutti dovreste tenere conto se siete candidati o se siete comunicatori, ma anche se siete cittadini, perché riguarda proprio la consapevolezza su questo voto. E nella seconda parte parliamo del confronto TV Meloni Schlein con un retroscena molto interessante che conferma i dubbi che avevo espresso dopo l'annuncio di questo dibattito televisivo, ma vi riepilogo tutto, così anche se non avete ascoltato le puntate precedenti avete il quadro completo. Iniziamo da Pepe Research. E ho il piacere di parlare con Paola Merulla di Pepe Research, che insieme ad Elena Salvi conduce un istituto di ricerche di mercato e sociopolitiche. Hanno rilasciato da pochi giorni un sondaggio molto interessante riguardo le elezioni amministrative di giugno del 2024, in generale sulle elezioni del 2024, anche le europee, con dei dati che veramente è importante commentare, sui quali devono riflettere i candidati, i comunicatori e in generale un po' tutto il mondo dell'informazione e anche i cittadini stessi. Benvenuta Paola.
Grazie Marco, grazie per questa occasione, no, di poter presentare il nostro sondaggio. Sì, in effetti abbiamo realizzato una ricerca su un ampio campione di, sì, di italiani, 2000 italiani, per capire, okay, poco tempo fa quale fosse appunto la conoscenza rispetto a questo grande appuntamento elettorale. Ci sono delle elezioni importanti, sia le europee che le amministrative, sono più di 3.700 i comuni che sono chiamati al voto. Quindi sì, volevamo capire quale fosse quindi la consapevolezza rispetto a questo grande appuntamento. Certo. Quindi qualche settimana fa abbiamo realizzato questo sondaggio e abbiamo rilevato dei risultati non molto, come dire, rassicuranti. Okay. Iniziamo subito dalle elezioni europee, diciamo che quindi è l'appuntamento sicuramente quantomeno che dovrebbe essere più noto, nel senso comunicato, certo, anche dai media nazionali,
eccetera. Sì, con le leader, no, che si candidano, con i leader che, esatto, si candidano, quindi ci mancherebbe.
Dati, televisione, eccetera. Quindi fai conto che quindi nel più o meno qualche settimana fa che abbiamo realizzato, abbiamo presentato i risultati in questi giorni, ma in realtà ovviamente il sondaggio risale a qualche settimana fa, più o meno il 46%, diciamo, degli intervistati, degli italiani, non era ancora consapevole del fatto che ci fossero delle elezioni in questa primavera. Quindi, okay, fai conto che stiamo parlando quasi di un italiano su due.
Certo.
Campione tra i 18 e i 74 anni, quindi questo era il target, quindi comunque sì,
tutti,
popolazione
per, cioè, tutto l'elettorato, insomma, certo.
Tutto l'elettorato. Chi tra i meno noti? Sicuramente i giovanissimi. I giovanissimi, okay, sono quelli che diciamo ci hanno risposto, soprattutto che non sanno assolutamente, quindi è un target sicuramente che in questo momento è sicuramente abbastanza distante rispetto a questo evento elettorale. Okay. Però non contenti di ciò, abbiamo provato a guardare tra invece nei comuni in, sì, cui si andrà a votare, non solo ovviamente come tutti gli altri comuni, come tutti i comuni italiani per le elezioni europee, ma anche per le elezioni amministrative, quindi tipicamente le elezioni del sindaco, quale, certo, fosse la consapevolezza invece dell'elezione locale, quindi delle amministrative.
Sì.
E in questo caso cioè solo il 35% degli intervistati, cioè quindi gli abitanti in comuni dove si andava a votare, era consapevole che ci sarebbero state le elezioni. Cioè, quindi stiamo parlando praticamente di poco più di un cittadino su tre. Questo ci dice che di fatto, soprattutto a livello locale, diciamo, le persone sono ancora poco consapevoli, poco interessate, eccetera, che quindi è in questo momento probabilmente che si può giocare un po' il tutto nella campagna elettorale, certo, perché fino questo, anche perché magari non c'è la comunicazione che c'è a livello più nazionale, in cui di fatto appunto quantomeno ne parlano i giornali, eccetera. Quindi o si è veramente interessati, oppure di fatto rimane un evento in cui in realtà gran parte della popolazione rimane abbastanza indifferente. Abbiamo
Incredibile.
provato poi,
Prego.
come scusami.
No, dico, è incredibile, nel senso che nei comuni, anche quelli piccoli, dove magari ci sono anche tante liste, quindi ci si conosce pure di persona, nonostante questo, la maggioranza dei cittadini non sa che si voterà per il rinnovo della giunta comunale, quindi del sindaco,
Esatto,
del consiglio
la
comunale.
conoscenza, esatto, proprio come dici, è una conoscenza piuttosto vaga, evidentemente, nel senso che magari ha sentito qualcosa, ma non è sicuro, quindi non si
Certo.
esprime, eccetera. Però, ripeto, è un sondaggio che abbiamo realizzato qualche settimana fa, quindi probabilmente la anche ci dice che le campagne elettorali e le comunicazioni su quello che succede vengono sempre di più verso il momento del voto, no? Nel senso che quindi probabilmente già adesso c'è qualche manifesto in giro, nel
Sì,
senso che
questo.
adesso sicuramente se dovessimo rifare questo tipo di sondaggio, molto probabilmente queste percentuali si alzerebbero, ma non credo poi, cioè a livelli poi così
Esatto.
incredibili. Nel senso,
Sì.
perché c'è quindi una quota di popolazione che evidentemente non è così interessata.
Sì, Paola, io su questo mi ispira una riflessione, no? Sull'astensionismo. Molti dicono non vanno a votare per la disaffezione alla politica, la delusione, non credono. No, in realtà non sanno proprio. Quindi c'è un
Sì,
problema di comunicazione prima ancora che di disaffezione, allontanamento, eccetera, non credi?
esatto, sicuramente c'è una parte di disaffezione perché è un po' quasi una specie di effetto causa-effetto, nel senso
Certo.
non sanno perché non sono interessati, quindi non ascoltano, quindi magari sanno qualcosa, ma a una domanda se sapevano se in primavera o in quest'anno ci sarebbero state delle elezioni, le persone evidentemente che non erano neanche sicuri di poter dire sì o no, no, nel senso, quindi alla fine è proprio quasi una specie di correlazione che c'è tra le due
Certo.
cose, però sicuramente chi non si è informato non sa nemmeno magari, dopodiché è ovvio che adesso ci sarà come dire, un forte tipo di comunicazione con in strada, eccetera, quindi questa consapevolezza aumenterà, però è indice sicuramente di un disinteresse che è un po' preoccupante sicuramente. Abbiamo anche guardato quali fossero magari se c'erano delle aree un po' più critiche rispetto a questo aspetto e in effetti abbiamo rilevato che per esempio nei piccoli comuni, quello che un po' dicevi tu, dove in realtà uno ci si aspetta magari che ci si conosce, eccetera, però quello riguarda più in realtà poi i candidati, più chi saranno le persone che si presenteranno, eccetera, ma proprio invece riguardo alle elezioni, a quando ci saranno, eccetera. E proprio in queste realtà abbiamo rilevato che c'è la maggiore, come dire, poca informazione, cioè il 68% degli abitanti fino ai 20.000 abitanti, dei comuni, anzi fino a 20.000 erano abbastanza inconsapevoli. E anche al sud, alle isole, abbiamo rilevato una quota maggiore di persone che in quel momento, al momento dell'intervista, non erano consapevoli del fatto che nel proprio comune si dovesse andare a votare. Quindi sono delle aree su cui sicuramente una maggiore comunicazione può essere incisiva, nel senso può veramente determinare, essere, come dire, determinante anche
Certo.
nell'esito delle elezioni, perché ovviamente se il mio elettorato non sa che o è poco informato
Certo.
riguardo alle prossime elezioni, rischio che non è che non mi vuole votare, ma che proprio non viene a votare. Cioè, quindi,
Certo. Sì.
e questo potrebbe aggravare ulteriormente, diciamo, poi la probabilità poi di vincere le elezioni, no?
Certo, sì, perché oltre all'astensionismo, parlando da tecnici e pensando dunque anche al risultato della singola lista, questo è rilevante perché molti, io lo so, insomma, lo sai Paola, è il mio lavoro, si riducono proprio l'ultimo mese a fare comunicazione, a
Certo.
fare campagna. E se invece
Assolutamente.
lavorassero con anticipo, proprio su questo target che neanche sa che si va a votare, avrebbero la possibilità di essere gli unici a parlare di elezioni. E e quindi di cominciare a lavorare sul consenso e dunque poi ottenere un risultato migliore più avanti. Se invece si continua a ridurre all'ultimo mese, si deve informare che ci saranno le elezioni, si deve informare sul programma, sulle varie opportunità. Insomma, diventa un po' una corsa veramente disperata. E poi è interessante anche il dato sui giovani che dicevi, Paola, che sono quelli meno consapevoli, quelli più ignoranti riguardo il fatto che si vada a votare. Poi dopo, il giorno dopo ci si preoccupa sempre, no? Il giorno dopo le elezioni, i giovani non vanno a votare. E grazie, neanche ci si riesce ad arrivare a parlare con i giovani, a spiegargli che ci sono le elezioni, nonostante poi pure sui social comunque se ne parli, ma evidentemente se ne parla in modo sbagliato o attraverso delle bolle, dei filtri, anziché in modo istituzionale, cioè con messaggi neutri che semplicemente informano sul fatto che si vada a votare.
Certo, ma sì, infatti questo è assolutamente quello che dici tu, è corretto, nel senso mi aggancio proprio a quanto hai parlato appunto dell'opportunità di fare un sondaggio. Noi che facciamo sondaggi ovviamente da tanti anni su questo tema, eccetera, consigliamo sempre in realtà di partire molto prima di questi periodi perché è proprio importante quello che dici tu, cioè innanzitutto ti permette di capire quali sono in effetti i bisogni, le problematiche anche delle realtà, del territorio, cioè ascoltare davvero i cittadini. E questa è una parte fondamentale perché in realtà non parti da zero, ma parti proprio da quello che sono le criticità, eccetera, che è ovvio che in quanto magari candidato politico hai un sentore magari di quello che può essere una problematicità all'interno di un territorio, però è diverso se questo sentore si trasforma in realtà in un
Certo.
dato che è scientifico, che ha un valore scientifico e che deriva dall'ascolto proprio della stessa cittadinanza, quindi questo cambia tutto. Avere queste informazioni permette di costruire un discorso, costruire un percorso, nel senso di che parte appunto dall'ascolto, che parte anche da capire quali sono e da trovare delle soluzioni, a proporre delle iniziative, qualcosa per risolvere quelle criticità che sono emerse, no? Per andare incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Di fatto poi un candidato va a candidarsi appunto a sindaco che diventa il rappresentante principale dei cittadini, co il governatore nel senso di quell'area di
Certo.
territorio, quindi questa è una parte importante. E i
Sì.
giovani sono tra questi, i giovani in dubbio sono un target importante perché i giovani di oggi sono anche il futuro di domani,
Certo.
no? Nel senso che quindi è vero, si parla in tante parti di che il fatto di una disaffezione, però come dire, evidentemente, come dici tu, bisogna trovare gli strumenti giusti per raggiungerli e forse la costruzione di un discorso, di un progetto
Certo.
un po' più ampio, strutturato in un certo modo, un progetto anche di campagna, intendo,
Sì.
strutturato in un certo modo che sappia anche intercettarli e sappia soprattutto renderli partecipi, quindi anche con tematiche, con argomenti che magari derivano proprio anche da una ricerca iniziale, eccetera,
Esatto.
potrebbe incentivarli a informarsi di più,
Certo.
sicuramente ad avere voglia e ad avere, come dire, quella sensazione, la consapevolezza che il proprio voto è importante e che non è, come dire, come si suol dire, che non serve a nulla, che tanto comunque sono
No,
tutti
certo.
uguali, eccetera, eccetera. Arrivare a rendere partecipe, a rendersi, come dire, far comprendere che in realtà appunto certe cose possono essere cambiate vedendo proprio un discorso e un progetto che è partito con non come dici tu di fretta e furia, non so,
Esatto.
a rinforzo della campagna elettorale che dà magari un'immagine di voler, come dire, arrivare al voto, no? In un certo modo, ma dalla costruzione di un
Sì. Certo,
progetto che vuole invece essere davvero utile, no, per la cittadinanza,
quindi
quindi
in
sicuramente con
modo
delle.
più scientifico, su messaggi su misura, che è quello che poi vediamo da chi effettivamente ha buoni risultati.
Assolutamente.
Paola, io ti faccio una domanda che mi arriva da molti candidati di piccoli comuni. Parliamo per come quelli che avete analizzato voi in particolare, quelli sotto i 20.000 abitanti. Alcuni dicono, vabbè, ma i sondaggi sono roba da partito nazionale, da leader nazionale. Non è così, giusto Paola? Voi con tu ed Elena con Pepe Research fate anche delle indagini su comuni, appunto, su realtà più piccole.
Assolutamente, sì. Noi facciamo anche sondaggi sui comuni piccoli, ovviamente quindi su campioni piccoli, ovviamente di quelle che noi realizziamo magari
Certo.
per indagini nazionali, è ovvio che tutto è un po' in proporzione, ma che danno comunque perché dei risultati importanti, soprattutto con quello che noi ti dicevo, quello che ti dicevo prima, cioè nel senso del dare indicazioni utili per capire quali sono i bisogni, le problematicità, la soddisfazione rispetto a alcuni temi caldi che ci sono nella propria città, nel proprio paese, per avere informazioni utili a livello di contenuto soprattutto,
Certo,
no? Cioè,
sì.
di capire quali sono i bisogni e magari anche testare delle proprie idee, capire
Sì.
quali sono tra delle iniziative che ho in mente, se davvero possono essere interessanti per la popolazione, se magari hanno degli altri tipi di esigenze. Questa parte assolutamente è una parte importante che si può realizzare soprattutto anche nei comuni piccoli, con delle spese che non sono delle spese, come dire, impossibili e che possono essere utili per impostare una campagna elettorale. Ovviamente c'è anche la parte politica che noi andiamo a indagare, eccetera, ma quello che voglio dire è sempre che suggerisco a chi si candida, che sta pensando magari a dare uno strumento come il sondaggio, di guardare l'aspetto sicuramente anche politico, del capire il clima, qual è il clima magari elettorale del
Sì.
momento, capire quali sono le potenzialità, ma non prendere il sondaggio come pura, non so, previsione di quello che succederà
Certo, le
tra
intenzioni di
tot giorni.
voto, la notorietà,
Esatto,
quello.
perché quello, come dire, ti vedrà, nel senso che
Sì.
quello, anche saperlo adesso, cioè mi dà, ma prendere il sondaggio per una fotografia di quello che è al momento la situazione politica, una situazione politica che, come sappiamo, potrebbe cambiare poi successivamente attraverso anche la campagna elettorale, ovviamente.
Certo.
Quindi, anche perché noi sappiamo da ricerche che abbiamo anche effettuato in passato che poi c'è un'altissima percentuale di popolazione che decide all'ultimo momento, no? Che quindi di fatto potrebbe cambiare anche quello che noi andiamo a rilevare oggi dal punto di vista di intenzione di
Certo,
voto, no?
non è il sondaggio più utile per un candidato di qua, per un giornale, sì, ovviamente, però per un candidato, molti no, non conoscendo la ricerca sociale, dicono il sondaggio è l'intenzione di voto. No, no, il sondaggio per un candidato, per chi prepara una campagna, è sui temi, sulle priorità, sulla sensibilità verso alcuni argomenti, è per preparare, come dicevi tu, i contenuti. Poi da quello
Assolutamente.
dipenderà l'esito delle elezioni, che può cambiare appunto grazie a dei messaggi costruiti bene.
Assolutamente, anche perché poi appunto tutto si può fare, nel senso che poi anche ci si immagina anche magari per comuni magari un po' più grandi, per altri tipi di realtà, che nel mondo dell'ideale ovviamente il sondaggio si potrebbe realizzare in più momenti, no? Per cui
Certo.
in un momento diciamo che noi potremmo chiamare un tempo zero proprio all'inizio, cioè in cui c'è un candidato che è ancora incerto se candidarsi o meno, fare un sondaggio per capire la notorietà, per esempio la popolarità, per capire le potenzialità, no? Eventualmente, che poi e quindi anche arricchirlo con la parte sui contenuti, eccetera, e poi vedere a un tempo più avanti, quindi con una campagna che è stata già iniziata, impostata, vedere poi se la notorietà è aumentata, se la popolarità è aumentata e se il messaggio che è stato magari lanciato dal candidato è stato compreso, no? Se quei
Certo.
messaggi che sono stati comunicati sono stati compresi e se è necessario invece modificare alcuni dei messaggi, perché i messaggi magari sono stati fraintesi, se
Certo.
non ci sono state delle criticità. Quindi anche questo per esempio è un aspetto importante, cioè che eventualmente uno potrebbe pensare nell'impostare, nel momento in cui decide poi di scendere in campo, per impostare una
Certo.
strategia. Gente.
Sì, e quindi poi impostarla e poi lungo il percorso affinarla, modificarla, correggerla, perfezionarla in base alle nuove rilevazioni. Molto
Esatto.
interessante, Paola. Io ti ringrazio molto per la tua disponibilità, per le informazioni che ci hai dato, pratiche che saranno sicuramente utili a chi ci ascolta. Potete trovare l'Istituto Pepper Research di Paola Merula ed Elena Salvi tranquillamente su internet al sito pepperresearch.it. Così avete tutte le informazioni, potete rileggere questo sondaggio e contattarle se avete bisogno di fare questo tipo di indagini. Grazie mille Paola.
Grazie a te Marco, a presto, buona giornata.
Parliamo adesso del confronto TV Meloni-Schlein, un confronto interessantissimo dal punto di vista della comunicazione, del quale abbiamo parlato quando fu annunciato, poi era scomparso dai radar, quindi la sensazione era che non si facesse più, e invece adesso arriva la conferma, si farà il 23 maggio da Bruno Vespa. Chi mi segue sa, oppure comunque ve lo dico adesso, che quando fu annunciato il confronto ho espresso dei dubbi, ma che strano, conviene a Schlein confrontarsi con una che comunque in TV è più efficace come Meloni? Questo confronto così spettacolare, non si fanno più questi confronti ormai da anni. Qualcosa non mi convince, sicuramente non lo faranno, dissi. E invece eccolo qui. E allora mi sono sbagliato, la mia previsione è stata smentita? Beh, in parte, perché in realtà non sarà un confronto, un faccia a faccia come quello che appunto era stato annunciato. C'è, come diciamo a Roma, la sola, c'è un po' la fregatura sotto, e quindi quei miei dubbi sono comunque, almeno in parte, confermati. A cosa mi riferisco? Ne parla Luigi Bisignani, che è un giornalista che sta in politica da molti anni, fin dalla Prima Repubblica, ed è uno anche, è stato uno dei suggeritori dei potenti per molti anni. C'è chi dice che tuttora lo sia. Insomma, uno dei personaggi più influenti nella politica italiana dal punto di vista dei consiglieri. Quindi qualcuno che ha veramente un piede dentro il palazzo, e che se racconta un retroscena, beh, c'è da prenderlo sul serio. Leggiamo quindi l'analisi del confronto di Luigi Bisignani, che appunto conferma i miei dubbi. Poi sì, il confronto si fa, ma che roba è? Che confronto sarà? Leggiamo Bisignani su Il Tempo, il suo retroscena. Caro direttore, scrive Bisignani, nemiche carissime, le due prime donne della politica italiana, Giorgia la bionda ed Elly la bruna, eppure, parafrasando Gianni Morandi, né la mia nemica amatissima, nonostante le lotte e le contraddizioni, tra loro corre da sempre un filo diretto tenuto da ambasciatori molto discreti e trasversali a colpi di riservati WhatsApp. Quindi cosa significa? Che c'è un accordo tra i rispettivi staff della comunicazione, i rispettivi staff di queste due leader. Continua Bisignani. Certo, tra le due qualche puntura di spillo fino alle elezioni europee di giugno è d'obbligo, ma niente di serio. E sarà così anche nell'atteso confronto TV il 23 maggio da Bruno Vespa. Nessun colpo basso. Niente scossoni sugli scandali incrociati da Emiliano e Toti, quindi sia di centrodestra che di centrosinistra, solo pugni sopra la cintura. Questa è l'intesa. Ora continuo, però capite? Quando io dicevo non si può fare da comunicatore, ve lo dico, un confronto vero, cioè quindi un confronto, appunto, fra due leader così in vista, con un presidente del Consiglio, con una leader come la segretaria del PD che sta cercando adesso di risalire un po' dopo le difficoltà iniziali dal punto di vista della leadership e della comunicazione. Mi pare troppo strano, ed ecco che infatti così è, era troppo strano. C'è un accordo sul fare un finto confronto, una conversazione senza colpi di scena. Quindi non stile Berlusconi versus Prodi, non stile i confronti che si facevano una volta, anche negli anni dopo, ma proprio veramente una doppia intervista, chiamiamola così. Quindi andiamo avanti con Bisignani. Entrambe hanno infatti lo stesso obiettivo, prendere una caterva di preferenze. Giorgia punta ai 3 milioni di preferenze. Ellie sarebbe felice di avvicinarsi ai due per mettere così definitivamente a tacere i soci disturbatori. Quindi entrambe parlano al proprio elettorato, non hanno bisogno di attaccarsi. La Premier vorrebbe vedere ridotta l'influenza della Lega di Matteo Salvini, nonostante il bomber Vannacci, ed anche Forza Italia sotto il 10%, questo è l'obiettivo di Meloni, secondo Bisignani, quindi emergere platealmente rispetto agli avversari. Per la Schlein, invece, il match si gioca tutto in casa, quindi non con gli alleati. È fondamentale ridimensionare gli oppositori interni, da Guerini ad Orlando, fino agli ex grillini di Giuseppe Conte, quindi sì, anche gli alleati, beh, lo sapevamo, questo è un accordo che serve anche, quindi fra Meloni e Schlein, a mettere in ombra Conte. Forti delle loro due nette affermazioni personali, per la Premier oltre il 28% e per la segretaria del PD il 22%, con la speranza di arrivare al 24%, sta iniziando il secondo tempo che passerà inevitabilmente per le future alleanze europee. Contro ogni previsione, nelle ultime settimane Ellie si è rafforzata in Europa, stabilendo rapporti più stretti con due pezzi da 90, il tedesco Olaf Scholz e lo spagnolo Pedro Sanchez. I due leader socialisti erano a Roma a marzo per il congresso elettorale del PSE in vista delle prossime elezioni europee. Una partita che può mettere in difficoltà Giorgia, che ha puntato tutto sulla riconferma della von der Leyen, ma che forse ora è costretta a fare retromarcia per non rimanere disarcionata. Ognuna delle due leader politiche italiane ha un proprio stile di comunicazione che ne esalta il pensiero stesso. Ma come in natura i poli opposti si attraggono, anche questi due mondi diversi, distanti e diametralmente opposti finiscono per somigliarsi, risultando efficaci e fluidamente in contatto. Sarà per i loro segni zodiacali, qui ironizza Bisignani, entrambi di terra, Meloni e Capricorno, Schlein e Toro, due segni razionali, disciplinati, tenaci, con i piedi per terra e senza fronzoli. Ellie si presenta pacata e sempre sorridente, qui quindi abbiamo un'analisi comunicativa di uno che comunque ne sa molto. Ellie si presenta pacata e sempre sorridente, mentre pare che invece si arrabbi facilmente e di frequente, quindi questa doppia, insomma, faccia, ma non nel senso negativo, ci sta che di fuori ti fai vedere pacato e però poi internamente ti fai sentire. Di pari passo Giorgia, a cui si aggiunge un carattere sospettoso, volubile, possessivo e geloso, retaggio della sua infanzia. E se Meloni, che lo ricorda sempre, viene presentata come quella della Garbatella, la Schlein è vista come quella cresciuta a Lugano, tra gnomi e banchieri svizzeri. Quindi una è del popolo e l'altra invece è dell'elite. Assistiamo in pratica ad una rarefazione delle differenze proprio nei punti di massima distanza. Come in economia, Ellie oggi firma per l'abolizione di quel Jobs Act che Giorgia nel 2014 definiva carta per incartare la pizza. E se oggi Schlein loda il super bonus, fino a 2 anni fa anche Meloni lo difendeva a spada tratta. Attenzione, qui Bisignani dice anche a livello politico ci sono delle convergenze, ricorderete pure le telefonate fra Schlein e Meloni, che non sono da nemiche, e anche i voti che ha concesso una maggioranza. La proposta, per esempio, sul cessate il fuoco presentata dal PD, un colpo a sorpresa che ha chiaramente messo in ombra Conte. Hanno in comune la capacità di aver dato, Giorgia in primis e persino sulla scheda elettorale, la propria identità al partito. Cavalcano con destrezza le proprie posizioni, accettando di riconoscere l'una nell'altra il ruolo di uniche pretendenti al titolo. Fa comodo ad entrambe, no? Un po' come due sorelle che decidono di spartirsi il capitale ereditato in due campi di investimento opposti, ma con l'obiettivo di prendersi ciascuna tutto il campo del dibattito politico e del consenso. Vediamo come finirà. Non ci sarà una vincitrice tra Eva contro Eva, ma una dinamica e sostanziale competizione tra due contendenti che si marcano a donna. Gioco di parole, a uomo, a donna. È noto che nei sistemi politici opera sempre il criterio delle convergenze parallele. Nella storia d'Italia, e qui abbiamo l'esperienza di Bisignani, fa testo il parallelismo tra De Gasperi e Togliatti, tra Moro e Andreotti e Berlinguer. La Meloni ha un obiettivo, niente palla al centro. Esattamente lo stesso della Schlein, che infatti sta caratterizzando il partito a sinistra con un'agenda scandita su ambiente, lavoro, sanità e diritti, cucendogli addosso un'identità più definita e coerente e per il momento stabile e ferma sulla politica estera, ovvero con l'Ucraina, contro la Russia e con Israele. Esattamente come la Meloni, che gioca meglio in trasferta che in casa. Per assurdo risulterebbero migliori alleati PD e Fratelli d'Italia che Meloni e Salvini, o Schlein con Conte. Quindi un attacco molto duro, direi. Il cambio della politica estera può far spaccare il PD, consentendo a Guerini e compagni di lasciare il partito, ma è un regalo che Elly non farà mai. Il PD oggi raggiunge il 20%, sono ben lontani i tempi in cui la sommatoria di DS e Margherita era oltre il 30%. La moria di consenso è dovuta a chi ha voluto rendere stabile questo progetto di fusione, che in questi anni non si è mai posizionato né a sinistra né al centro, mantenendo in vita un ibrido né carne né pesce che ha causato solo scissioni e addii. Quando io vi dico, parentesi mia, che il posizionamento è importante, se no accade questo, come il PD che ha avuto un posizionamento ambiguo e come anche il 5 Stelle che ha avuto un posizionamento ambiguo che cambiava quindi nel tempo, poi perdi i consensi. Però ora Schlein ha detto basta, continua Bisignani, per questo le elezioni europee sono lo spartiacque tra Elly e Giorgia, insieme al progetto del premierato, un banco di prova scivoloso per la Meloni, schierare tra altri big anche Pupo, Lazzanicchi e Lagerini, controcostituzionalisti come Pera e Amato e tutta la gran cassa che si è già messa in moto contestando un progetto che è un unicum nel mondo, è dura. Effettivamente, sapete come la penso su attori e cantanti candidati, che non portano voti. Per la modifica della Costituzione serve un doppio passaggio in aula e senza l'approvazione della maggioranza di 2/3 nei due rami del Parlamento, la madre di tutte le riforme finirà con un referendum confermativo, Renzi docet. Tuttavia è un azzardo che la Meloni è disposta a correre. E ci sta, amiche e amici, perché quando insomma governi devi cercare di cambiare qualcosa, poi se ci riesci bene, se non ci riesci però dovevi provarci. A meno che dopo il successo personale alle europee, a danno dei suoi alleati, non punti direttamente alle elezioni anticipate con un alleato insperato, Sergio Mattarella, che pur di affossare la riforma sul premierato, che considera un obbrobrio, gliele concede. Quindi addirittura, secondo Bisignani, può esserci l'ipotesi di un voto anticipato se Meloni fa il boom alle europee. I colpi di Mattarello fanno sempre buon brodo. E qui c'è un finale enigmatico che fa pensare alle elezioni anticipate. Allora, sentito nei palazzi Bisignani che c'è addirittura questa ipotesi, poi chiaramente sappiamo che le cose cambiano in fretta. Quindi sul confronto Meloni-Schlein, che io appunto dicevo non si farà mai, e effettivamente quello che vedremo non sarà un vero confronto, c'è un accordo, non attacchiamoci, niente colpi bassi e quindi niente sorprese, niente colpi di scena, si preparerà insieme. Come già gli staff hanno preparato un po' le regole di questo confronto, si prepareranno insieme anche i temi probabilmente. Da Vespa non mi aspetto domande plateali volte a fare colpi di scena, un grande professionista per carità, però è appunto uno molto istituzionale, altrimenti non riceverebbe l'incarico di gestire le più importanti interviste a livello politico in Italia se facesse questi colpi di testa. Lui è molto ordinato, istituzionale, quindi neanche da lui arriveranno sorprese. E quindi, insomma, lo vedremo, ma sarà qualcosa di molto diverso da quello che ci si aspettava nel momento in cui è stato annunciato. Benissimo, siamo alla fine di questo episodio del podcast. Io voglio ancora ringraziare tutte le persone che sono venute a Firenze e a Bologna dal vivo e sono venute sia dalla Toscana, appunto, che dall'Emilia-Romagna, ma anche da ogni zona d'Italia, dall'estremo nord all'estremo sud. Quindi complimenti a chi ha preso questo, si è preso questo impegno. Ha fatto questo sacrificio, insomma, di viaggiare anche ad orari, insomma, scomodi per formarsi. Non tutti possono, ci mancherebbe, lo so benissimo, so che non è facile, però volevo ringraziare appunto chi è venuto sia da Firenze, da Bologna che dalle rispettive regioni e anche appunto dal resto d'Italia perché sono stati 2 giorni molto belli. Ci siamo formati, siamo cresciuti, abbiamo sentito molti spunti dalle campagne perché 2 terzi erano candidati, 1/3 sono professionisti della comunicazione, quindi gli spunti sono stati tanti, insomma, è stata un'esperienza sicuramente da ripetere in futuro. Benissimo, cari amiche e cari amici, ci vediamo da subito nel gruppo e ci sentiamo lunedì prossimo qui su questo podcast. Iscrivetevi su Spotify al podcast perché a volte la puntata esce di domenica e così la ricevete un giorno prima. Buona settimana a tutti.